Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ιταλική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Prova 1. Leggete l'istruzione della prima prova. Primo ascolto.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio 3 Scienza da Roberta Fulci. Oggi abbiamo con noi le protagoniste di un'avventura eccezionale, una spedizione di 80 donne, tutte di formazione rigorosamente scientifica, che a febbraio di quest'anno hanno raggiunto l'Antartide. 3 settimane in nave, in mezzo ai ghiacci, alla scoperta di questo continente. Sono 80 scienziate che provengono da tutto il mondo, sono state selezionate dal progetto Homeward Bound per partecipare a questo viaggio, che come vedremo è un viaggio di formazione. 2 di loro sono italiane e trovate una bellissima foto che le ritrae sorridenti nella neve sui nostri social network, su Facebook e su Twitter. Sono rientrate da poco e noi oggi abbiamo la fortuna di averle entrambe.
80 donne, 80 scienziate, 80 ricercatrici che sono andate in Antartide, ci hanno passato quasi un mese. Buongiorno anche da Marco Motta. E per preparare questa puntata abbiamo dato un occhio in giro, abbiamo scoperto che proprio 50 anni fa, era il novembre del 1968, in realtà 4 ricercatrici argentine misero piede in Antartide con la prima spedizione scientifica, diciamo, tutta al femminile. Prima di loro, le donne che arrivavano fin laggiù si contano sulle dita di una mano. La prima, le cronache raccontano, era stata la norvegese Caroline Michelson, moglie di Clarius Michelson, il capitano norvegese della nave Tjorshavn. Ma la prima scienziata, a quanto raccontano le cronache, fu una russa, Maria Klenova, una geologa nella prima spedizione antartica sovietica nel 1955-56.
Secondo ascolto.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio 3 Scienza da Roberta Fulci. Oggi abbiamo con noi le protagoniste di un'avventura eccezionale, una spedizione di 80 donne, tutte di formazione rigorosamente scientifica, che a febbraio di quest'anno hanno raggiunto l'Antartide. 3 settimane in nave, in mezzo ai ghiacci, alla scoperta di questo continente. Sono 80 scienziate che provengono da tutto il mondo, sono state selezionate dal progetto Homeward Bound per partecipare a questo viaggio, che come vedremo è un viaggio di formazione. 2 di loro sono italiane e trovate una bellissima foto che le ritrae sorridenti nella neve sui nostri social network, su Facebook e su Twitter. Sono rientrate da poco e noi oggi abbiamo la fortuna di averle entrambe.
80 donne, 80 scienziate, 80 ricercatrici che sono andate in Antartide, ci hanno passato quasi un mese. Buongiorno anche da Marco Motta. E per preparare questa puntata abbiamo dato un occhio in giro, abbiamo scoperto che proprio 50 anni fa, era il novembre del 1968, in realtà 4 ricercatrici argentine misero piede in Antartide con la prima spedizione scientifica, diciamo, tutta al femminile. Prima di loro, le donne che arrivavano fin laggiù si contano sulle dita di una mano. La prima, le cronache raccontano, era stata la norvegese Caroline Michelson, moglie di Clarius Michelson, il capitano norvegese della nave Tjorshavn. Ma la prima scienziata, a quanto raccontano le cronache, fu una russa, Maria Klenova, una geologa nella prima spedizione antartica sovietica nel 1955-56.
Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova. Primo ascolto.
Raccontiamo la missione Luna a trame, raccontiamo il primo passo lassù, 21 luglio 1969, per gli americani era il 20, il giorno, anzi la notte, in cui la Luna conquistò gli uomini. Storie di chi c'è stato e di chi si è perduto.
Sì, perché l'idea in realtà ci è venuta al di là dell'anniversario, che non è nemmeno rotondo.
Loro sono partiti il 16, sono tornati il 24.
I giorni sono questi, ma soprattutto ci ha colpito
di luglio
un'intervista di Buzz Aldrin, appunto il secondo uomo sulla Luna, per un documentario realizzato in questi mesi in America. Lui ha detto: la Luna mi ha quasi inghiottito. Il dopo è stato terribile, mi sono chiesto, sono vissuto da allora con la domanda: cosa si può fare, dove si può andare dopo essere stati sulla Luna? Lui ha vissuto una storia di alcolismo, di depressione, di difficile ritorno con i piedi per terra, e questa storia a noi piace ancora più della partenza.
Sì,
forse la difficoltà del ritorno ci affascina ancora di più.
Quello che succede dopo, ritornare, come questa non è una metafora, con i piedi per terra dopo che sei stato sulla Luna. 12 uomini sono arrivati in quei pochi anni, in tre anni,
sono
arrivati sulla Luna, tre ormai sono morti, sono rimasti 9, due di quei 9 non parlano assolutamente con nessuno.
E curiosamente proprio il primo, Neil Armstrong, questa scelta.
Esatto, non parlano con nessuno, e quindi sono rimasti in 7 a raccontare le loro storie. Noi vi raccontiamo le loro storie, ma chiediamo a voi, ecco, dove puoi andare dopo essere stato sulla Luna?
Secondo ascolto.
Raccontiamo la missione Luna a trame, raccontiamo il primo passo lassù, 21 luglio 1969, per gli americani era il 20, il giorno, anzi la notte, in cui la Luna conquistò gli uomini. Storie di chi c'è stato e di chi si è perduto.
Sì, perché l'idea in realtà ci è venuta al di là dell'anniversario, che non è nemmeno rotondo.
Loro sono partiti il 16, sono tornati il 24.
I giorni sono questi, ma soprattutto ci ha colpito
di luglio.
Un'intervista di Buzz Aldrin, appunto il secondo uomo sulla Luna, per un documentario realizzato in questi mesi in America. Lui ha detto: la Luna mi ha quasi inghiottito. Il dopo è stato terribile, mi sono chiesto, sono vissuto da allora con la domanda: cosa si può fare, dove si può andare dopo essere stati sulla Luna? Lui ha vissuto una storia di alcolismo, di depressione, di difficile ritorno con i piedi per terra, e questa storia a noi piace ancora più della partenza.
Sì,
forse la difficoltà del ritorno ci affascina ancora di più.
Quello che succede dopo, ritornare, come questa non è una metafora, con i piedi per terra dopo che sei stato sulla Luna. 12 uomini sono arrivati in quei pochi anni, in 2 anni, 3 anni,
sì, 3 anni,
sono arrivati
anni e mezzo.
Sulla Luna, tre ormai sono morti, sono rimasti 9, due di quei 9 non parlano assolutamente con nessuno.
E curiosamente proprio
il primo
Neil Armstrong, questa scelta.
Esatto, non parlano con nessuno, e quindi sono rimasti in 7 a raccontare le loro storie. Noi vi raccontiamo le loro storie, ma chiediamo a voi, ecco, dove puoi andare dopo essere stato sulla Luna?
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova. Primo ascolto.
La sharing economy o economia della condivisione o della collaborazione è un insieme di servizi che mette direttamente in contatto attraverso piattaforme digitali le persone. Persone che da un lato hanno qualche cosa da offrire e dall'altro persone che invece cercano proprio quella cosa lì. Avviene quindi una transazione che spesso, che in alcuni casi è mediata dal denaro, invece in altri casi c'è solo scambio di beni senza alcun compenso. Questi servizi sono già in mezzo a noi. Diceva prima Alessandro, appunto, di Share Italy, che è il primo evento sull'economia collaborativa che c'è stato a Milano il 29 novembre scorso. A Share Italy c'è stata l'Università Cattolica, ha presentato questa ricerca, nella quale si afferma che ci sono già in Italia 250 piattaforme collaborative. 250 piattaforme che sono cresciute soprattutto negli ultimi anni, cioè dal finire del 2012 a oggi, che continuano a crescere, continuano ad arrivare proprio sul portale che io seguo e dove colleziono queste piattaforme, anche se poi non nascondo che ce ne sono già alcune che iniziano invece a chiudere. Se da noi però è ancora un fenomeno assolutamente giovane e ancora tutto sommato poco conosciuto, in America e nel resto d'Europa se ne sta parlando molto. Dal 2010, che in generale si parla di sharing economy, da quando cioè Roo Rogers e Rachel Botswan hanno scritto questo libro che si chiama What's Your Mind, It's Yours, che rappresenta un po' la Bibbia della sharing economy o consumo collaborativo, come lo hanno chiamato. Da allora i numeri sono lievitati, nel senso che nel 2010 era ancora un fenomeno di nicchia, un po' come da noi in Italia, ma oggi si parla già di un mercato che ha un valore di 553 miliardi di dollari negli USA, di 22,4 miliardi di sterline in UK, pari più o meno al 1,3% del PIL, che è l'incidenza che ha ancora in UK. Ma che cos'è questa sharing economy? La sharing economy in sostanza che cosa dice? Dice che dentro di noi e dentro le nostre case abbiamo già tutto quel che ci serve per guadagnare o risparmiare qualche cosa, per fare bene all'ambiente, per sentirci un po' meno soli. Perché condividendo e scambiando noi abbiamo l'opportunità, quindi come dicevo prima, di risparmiare o di guadagnare, abbiamo l'opportunità di far bene all'ambiente perché produciamo meno e abbiamo l'opportunità di creare nuove situazioni, nuove relazioni, di instaurare nuove relazioni sociali.
Secondo ascolto.
La sharing economy, o economia della condivisione o della collaborazione, è un insieme di servizi che mette direttamente in contatto, attraverso piattaforme digitali, le persone. Persone che da un lato hanno qualche cosa da offrire e dall'altro persone che invece cercano proprio quella cosa lì. Avviene quindi una transazione che spesso, che in alcuni casi è mediata dal denaro, invece in altri casi c'è solo scambio di beni senza alcun compenso. Questi servizi sono già in mezzo a noi. Diceva prima Alessandro, appunto, di Share Italy, che è il primo evento sull'economia collaborativa che c'è stato a Milano il 29 novembre scorso. A Share Italy c'è stata l'Università Cattolica, ha presentato questa ricerca nella quale si afferma che ci sono già in Italia 250 piattaforme collaborative. 250 piattaforme che sono cresciute soprattutto negli ultimi anni, cioè dal finire del 2012 a oggi, che continuano a crescere, continuano ad arrivare proprio sul portale che io seguo e dove colleziono queste piattaforme, anche se poi non nascondo che ce ne sono già alcune che iniziano invece a chiudere. Se da noi però è ancora un fenomeno assolutamente giovane e ancora tutto sommato poco conosciuto, in America e nel resto d'Europa se ne sta parlando molto. Dal 2010, che in generale si parla di sharing economy, da quando cioè Roo Rogers e Rachel Botswan hanno scritto questo libro che si chiama What's Your Mind, It's Yours, e che rappresenta un po' la Bibbia della sharing economy o consumo collaborativo, come lo hanno chiamato. Da allora i numeri sono lievitati, nel senso che nel 2010 era ancora un fenomeno di nicchia, un po' come da noi in Italia, ma oggi si parla già di un mercato che ha un valore di 553 miliardi di dollari negli USA, di 22,4 miliardi di sterline in UK, pari più o meno al 1,3% del PIL, che è l'incidenza che ha ancora in UK. Ma che cos'è questa sharing economy? La sharing economy in sostanza che cosa dice? Dice che dentro di noi e dentro le nostre case abbiamo già tutto quel che ci serve per guadagnare o risparmiare qualche cosa, per fare bene all'ambiente, per sentirci un po' meno soli. Perché condividendo e scambiando noi abbiamo l'opportunità, quindi come dicevo prima, di risparmiare o di guadagnare, abbiamo l'opportunità di far bene all'ambiente perché produciamo meno e abbiamo l'opportunità di creare nuove situazioni, nuove relazioni, di instaurare nuove relazioni sociali.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova. Primo ascolto.
Parliamo di Alitalia, dai, perché comunque sì, non se la passa purtroppo bene ormai da anni, dati impietosi anche gli ultimi che riguardano il valore di mercato e purtroppo, insomma, i tempi sono sempre più bui per quanto riguarda per l'appunto l'ormai ex compagnia di bandiera. Però c'è un dato in cui primeggia ed è oltretutto un aspetto molto importante per tutti noi che voliamo: la puntualità. Eh sì, perché Alitalia è la prima in Europa e la seconda al mondo
per quanto riguarda l'arrivo puntuale dei voli aerei. Dati molto positivi, lo dice Flystats, che è una società indipendente USA che ogni mese stila la classifica delle compagnie più puntuali. Già lo scorso anno Alitalia fece molto bene, ha migliorato, a gennaio era proprio la più puntuale al mondo in assoluto, invece a febbraio è per l'appunto la prima in Europa, la seconda in tutto il mondo, dove invece primeggia una compagnia brasiliana.
Secondo ascolto.
Parliamo di Alitalia, dai, perché comunque sì, non se la passa purtroppo bene ormai da anni, dati impietosi anche gli ultimi che riguardano il valore di mercato, e purtroppo insomma i tempi sono sempre più bui per quanto riguarda per l'appunto l'ormai ex compagnia di bandiera. Però c'è un dato in cui primeggia, ed è oltretutto un aspetto molto importante per tutti noi che voliamo: la puntualità. Eh sì, perché Alitalia è la prima in Europa e la seconda al mondo per quanto riguarda l'arrivo puntuale dei voli aerei. Dati molto positivi, lo dice Flystats, che è una società indipendente USA che ogni mese stila la classifica delle compagnie più puntuali. Già lo scorso anno Alitalia fece molto bene, ha migliorato, a gennaio era proprio la più puntuale al mondo in assoluto, invece a febbraio è per l'appunto la prima in Europa, la seconda in tutto il mondo, dove invece primeggia una compagnia brasiliana.
Prova 5. Leggete l'istruzione della quinta e ultima prova. Primo ascolto.
Monta la rabbia tra i lavoratori dei centri commerciali nel veneziano per l'apertura prevista nel giorno di Pasquetta, mentre il patriarca di Venezia corre in aiuto dei dipendenti del Villa di Corso del Popolo, che terrà aperto anche il giorno di Pasqua, dalle 8 alle 13.30. Francesco Moraglia ha pubblicato sul sito givonline.it le dichiarazioni già pronunciate venerdì mattina durante la visita della centrale Enel di Marghera, secondo cui le aperture vanno contro il diritto al riposo condiviso con gli altri. Sono tre i centri Villa che rimarranno aperti a Venezia, soprattutto per i turisti. C'è chi si sta mobilitando però anche in terraferma. Al Valle Center si sta preparando una mobilitazione e domani è in programma un incontro in spazi offerti dalla parrocchia di Dese per decidere come contrastare il lunedì dello shopping. Le direzioni dei centri commerciali però stanno cercando di andare incontro alle famiglie dei loro dipendenti. Per il giorno di Pasquetta hanno infatti creato un cartello, ma per Pasqua sarà chiuso. A lunedì aperto si è aggiunta anche la nave De Vero, che aprirà giovedì, e l'outlet di Noventa. Ma non si toccano Natale e il 1° maggio. Per tutti gli altri giorni, invece, largo allo shopping e alle proteste.
Secondo ascolto.
Monta la rabbia tra i lavoratori dei centri commerciali nel veneziano per l'apertura prevista nel giorno di Pasquetta, mentre il patriarca di Venezia corre in aiuto dei dipendenti del Villa di Corso del Popolo, che terrà aperto anche il giorno di Pasqua, dalle 8 alle 13.30. Francesco Moragli ha pubblicato sul sito givonline.it le dichiarazioni già pronunciate venerdì mattina durante la visita della centrale Enel di Marghera, secondo cui le aperture vanno contro il diritto al riposo condiviso con gli altri. Sono tre i centri Villa che rimarranno aperti a Venezia, soprattutto per i turisti. C'è chi si sta mobilitando però anche in terraferma. Al Valle Center si sta preparando una mobilitazione e domani è in programma un incontro in spazi offerti dalla parrocchia di Dese per decidere come contrastare il lunedì dello shopping. Le direzioni dei centri commerciali però stanno cercando di andare incontro alle famiglie dei loro dipendenti. Per il giorno di Pasquetta hanno infatti creato un cartello, ma per Pasqua sarà chiuso. Al lunedì aperto si è aggiunta anche la nave De Vero, che aprirà giovedì, e l'outlet di Noventa. Ma non si toccano Natale e il 1° maggio. Per tutti gli altri giorni, invece, largo allo shopping e alle proteste.
Τέλος της εξέτασης.